Yeah, party people. Here we go. Yo.
Siamo così.
Entusiasmo, ma sono. Non lo so che cos'ho. Forse è l'allergia.
Ma secondo me sì, perché.
Forse è il tiramisù. Forse nel mascarpone del tiramisù c'era il botulino. E quindi sto per schioppare in onda.
Non avrei mangiato un buon tiramisù. Devi mangiare quelli che ti faccio io, Kesten.
Mai fatto un tiramisù in vita tua? A me, quantomeno. E.
Non hai mai mangiato il mio tiramisù?
Mai.
Non ce lo hai mai portato.
Lo farò per una delle prossime domeniche, ma adesso servono quelli estivi perché è troppo caldo il tiramisù invernale ora. C'è il tiramisù estivo.
E qual è la differenza?
Allora,
fondamentalmente, no, fondamentalmente è che cos'è l'unica cosa in comune tra i due tiramisù, ossia i savoiardi.
E il caffè?
No.
Neanche.
Non c'è.
Posso dire che non è un tiramisù, è una stronzata.
No, no.
È gelato.
No, no. No,
no, no, no, no.
Ah, tu prendi savoiardi, prendi la frutta sciroppata, ok? Togli la frutta sciroppata dalla sua confezione,
la getti.
Separi il succo.
No, infatti non ha ragione. Ah, no,
ma è buonissimo, non capite niente. E intingi i savoiardi invece che nel caffè dentro al succo della frutta sciroppata e li metti nella pirofila, ok?
Okay.
Poi a parte fai yogurt greco, panna che monti,
sì.
Ok, le unisci, tagli a fettine la frutta sciroppata e la butti dentro e poi copri il letto di savoiardi con questa crema, peso specifico 800 kg.
Ma senti, ma la frutta sciroppata a tuo piacere, no?
Sora Gaia.
Sora Gaia. A tuo piacere, quindi pesche.
Allora, io metto una ricetta di mia nonna. Mia nonna metteva l'ananasso.
Dimmi che tua nonna lo chiamava ananasso.
No, l'ho detto io così per vedere. L'ananas, ma a me non piace. Okay. E quindi io metto le pesche sciroppate perché non trovo più le albicocche sciroppate, che in realtà la mia frutta prefe è sciroppata e l'albicocca, ma non la trovo
mai
più.
Mai vista. Posso dire una cosa alla regia? Mi sento molto inscatolata in audio, come mai?
E avrai anche tu un po' di allergia, ti ha preso, ci avrà cattato nelle orecchie.
No.
Qua è tutto.
O è un problema di cuffie?
Sarà un problema di cuffie.
Non lo so. Emilio dice: con tutto il rispetto per la simpaticissima speaker, tirami su tutto l'anno senza modifiche, grazie.
Esatto. Ma lo so, ma tu che non so come ti chiami, prova
Emilio.
A mangiare. Emilio, come fai a mangiare il tiramisù che è il mio dolce preferito e che faccio molto bene? Scusate,
sì, non
dovevo
capito.
Dirlo.
No,
figurati. No, vabbè, mi viene bene. Non
portalo
sono brava a cucinare,
e lo diremo noi.
Il tiramisù ha vinto anche dei contest, per quello lo dico.
Io, vabbè, con tra i tuoi amici.
No. Avevo partecipato a uno, ma
a uno.
Ho partecipato a un contest e l'ho vinto. E come fai in estate, Emilio? Cioè, peso? No?
No,
questo
io ce la farei.
Un po' più leggero. Stai in frigo, botto, bello fresco. Vai.
Volevo dire una cosa importante.
Lo fai dopo il brano, però.
Va bene.
Mi spiace, cioè così. 331-6214013 per i vostri SMS. Questa è Momenica In. Oh mio Dio, mi sei ripreso.
Ale!
Because they're ready, make full ready, make nice, ready, make sweet, ready. they want me in impress. But they know that the other kind of low boy come in life and die. That the young man a come figure them problem. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. None of them are girls, them enough what they them drugs that look at the talk I eat. Cause them want to be nice, want to be sweet, want to be now at everywhere. Cause me say them at the top of their wrist and they know me just don't care. They come to want to be this, want to be this, want to be know I like all that. Cause they know say the talk I you me just a move me find this spot. The young man just a give them problem. Wah da da dang da da de. Watch me.
Prova. Tutta un'altra cosa, tutto un altro mondo.
Ma non fa, nessuno ha cambiato nulla. Cioè,
ma
nessuno...
no, ma scusami, ma senti, sente benissimo.
Allora, vabbè, una questione psicologica.
Il vecchio trucco del fonico.
Ci siamo scambiate le cuffie, certo. Diciamolo per le ascoltatrici e ascoltatori che sennò non capiscono. Ma io sento bene con le tue, quindi era, ti stava boicottando Kester.
Ma no, sì. È quella sì, roba del fonico che dice, scusa, mi alzi un pochino le medie,
ah, sì,
e lui
certo.
Fa finta di toccare il mix. Ecco, così, a posto, grazie. Sì,
proprio così.
Lei si è scambiata le cuffie e pensa che
è, è l'effetto placebo.
L'effletto.
Sì. L'effletto. Allora, prima di parlare appunto di ricette, di passare all'ospite al telefono, il grandissimo nostro signor
scienziatissimo.
Non ci veniva il nome.
Io volevo no, non volevo spoilerarlo. Ma okay. Ci mancherebbe.
Ok.
Vabbè, stavo chiamando il nostro Bambulot e non mi sembrava il caso, esatto, massimo rispetto. No, io volevo ricordare che questa settimana inizia Music for Change.
Ok.
Brava, ricordalo.
Dal 19 al 31 maggio in quel di Cosenza, quindi un tantino
Cosenza.
Più organizzata così. No, non ce l'hanno la S.
Cosenza.
Sì, così lo dicono, con un po' di H aspirata.
Cosenza.
Organizzata. Siamo alla 16ª edizione organizzata da Musica contro le mafie. Perché ve lo ricordo? Perché il 22
c'è una sclarice Trombella che presenta il suo libro.
Sì, parlerò del mio libro nella sezione parità di genere,
che tipo
perché non se ne parla mai abbastanza.
Esatto, è uscito un sacco di tempo fa e continua a essere richiesto perché è un best seller.
Esatto, best magari, seller mica tanto. Comunque sarà un'occasione veramente molto interessante.
Genere, quando ormai, cioè ormai
ce l'abbiamo già, basta.
Le donne hanno tutti i privilegi.
Sì, quando... tantissimi ne abbiamo.
L'altro giorno ne ho sentita una nuova sui privilegi, sì? Non lo ricordo più però.
Ah, mannaggia, che io mi diverto sempre.
Non mi ricordo. Tipo, sì, è vero che guadagnano meno, però... non mi ricordo il però.
L'hai rimosso perché
rimosso
era talmente...
Mentale, sì.
Comunque una settimana bellissima, quindi andate pure sul sito musica contro le mafie troverete tutto il programma.
Il 22, quindi non ci sarai, però poi domenica prossima torni da noi.
Yes. Certo.
Brava, brava, sempre sul pezzo la Gaia che è.
Certo, perché io anche la settimana prossima non ci sono, quindi mi informavo, ma ci sarà domenica.
Ah, va bene, perfetto. Molto bene, molto bene. Abbiamo al telefono il nostro Bambulot, lo
scimbolista. Combinare la professionalità ma no, costruita anzi, in anni anzi. Di ricerca sul campo.
Ma assolutamente, perché unisce la, il sapere con la tenerezza, no? Con tenerù. Questo è bellissimo e questo lo dobbiamo solo alla nostra Clarice, che
esatto,
ha colto
grazie.
Proprio quello, quello spirito tenero, insomma, chi c'è.
Che
no?
Ti contraddistingue. Mi passi da essere... Com'è che era? Quella cosa col, col lo scopettone del cesso, com'è che era?
Ma com'è?
Aquaman.
Aquaman.
Da Shaquaman a Tenerone, mi passi così in un secondo.
Come diceva Ernesto, bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza.
Sì.
E lui è uno di quelli che lo fa, il nostro.
Esatto.
Fuori,
esatto.
Nel, fuori dal letto?
Nessuna
Nessuno
pietà.
È perfetto.
Nessuno è perfetto.
Allora, che cosa ci dici?
Allora, beh, la notizia è interessante, è girata tanto questa cosa della pietra filosofale scientifica, no?
Sì, al CERN hanno fatto l'oro dal piombo.
Sì, che è vero, è vero. Hanno
tenuto... è vero, quello lì ha rubato, ha buttato dentro l'oro quando nessuno guardava, ha detto, ho fatto l'oro.
Certo, potevo tenere dentro qualsiasi altra cosa e invece ha buttato proprio l'oro. No, è vero, nel senso che la... l'esperimento è avvenuto nell'LHC, no? Che è questo Large Hadron Collider del CERN,
yeah.
Che è questo sistema, questo anello che sta a 100 metri sottoterra, lungo 27 chilometri, hanno spinto a una velocità prossima a quella della luce degli atomi, scusami, degli atomi o dei nuclei, meglio, di piombo, no? Non li hanno fatti scontrare, ma li hanno fatti appena sfiorare.
Scusa, intanto tu potevi... C'era del silenzio e poi Gaia che rideva. Non c'entri nulla tu,
scusami,
è che si stava facendo un selfie.
Stavo facendo una foto a noi, e però avevo allontanato troppo il braccio e non riuscivo a schiacciare, quindi amici non l'ho fatta. Scusami.
Sono ancora in posa io, ok.
Ma puoi respirare adesso. E, quindi cosa succede? Quando appunto questi atomi di piombo si sfiorano a quelle velocità pazzesche, si generano dei campi magnetici impressionanti e questo fa sì, questi fanno sì che dagli atomi di piombo possano essere strappati tre protoni, ok? E quindi questo perché? Perché la differenza sostanziale tra il piombo e e l'oro è nel numero, a parte il costo,
certo.
Perché nessuno, certo, ma perché? Ma questo è molto interessante. Sono tre protoni, cioè nel nucleo ci sono, nell'atomo di piombo ci sono 82 protoni, in quello dell'oro ce ne sono 79. Pensate, questa differenza che sembra assolutamente ridicola, in realtà fa la differenza
tra un uomo ricco e un uomo che va a pescare coi piombini.
Esattamente, coi piombini, esattamente.
Tra l'altro questa differenza, scusami, ma forse dico una cavolata, ma era nota già dai tempi in cui si cercava la pietra.
Certo, ma no, ma certo, no, non credo, perché il numero atomico è
e secondo me l'avevano intuito.
Vabbè,
se guardi da vicino vedi il numero atomico.
Certo, c'è scritto sopra l'etichetta.
Sì.
E niente, è successa questa cosa qua. Perché a questo punto non si buttano dentro secchiate di piombo per ottenere un sacco di oro e diventare tutti ricchi, tipo Remida, no? Perché costa un botto di soldi.
Beh, meno male, se no affronteresti anche l'economia mondiale, probabilmente.
Esatto, perché per ottenere appunto quei campi magnetici lì, quelle velocità, quasi appunto a velocità luce, costa tanta, tanta, tanta energia. Quindi questa cosa avviene. Quale energia, tra l'altro? Ricordiamo che la sintesi degli atomi pesanti avviene nelle stelle morenti, quindi tu devi, o addirittura sul bordo dei buchi neri, quindi tu devi ottenere la stessa energia, la stessa quantità di energia per quella frazione, no, di tempo che viene generata in questi accadimenti catastrofici universali, ok? Quindi per quello che costa così tanto. Però la cosa interessante è che appunto questa cosa è avvenuta e ha, come dire, soddisfatto l'antico sogno degli alchimisti. Gli alchimisti, vogliamo ricordare, poi credo che ce ne parlerà molto in modo molto più approfondito la nostra Astrid, cercavano questa mitica pietra filosofale. La pietra filosofale tra gli alchimisti era questo cristallo rosso per alcuni, che se messo accanto ad un metallo fuso in un crogiuolo, ebbene questo induceva la trasformazione di qualsiasi umile metallo in oro puro.
Puro, ok. E quindi ci sono riusciti, no, sintesi, non serve una minchia però.
No, tutt'altro. Allora, non serve una minchia se vuoi farci un tintinnino da regalare alla signora, un ciondolino magari.
Un ninnolo.
Un ninnolo, questo no.
Che parola odiosa, ninnolo.
Io lo stavo per dire io, mi sono sentita tanto sbagliata. Però.
No, 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 invece ma sei giusta, dici? Sei giusta. Ninnolo, ninnolo. Quella parola che dovrebbe essere abolita.
Sì.
Considerate che è stato prodotto meno di un miliardesimo di grammo di oro, quindi veramente una un'inezia, ma è molto importante non appunto per il valore del metallo in sé, quanto per la ricerca, quanto perché per la prima volta appunto si è riusciti a mimare quello che succede nelle catastrofi spaziali, quindi fusioni di supernove, queste robe qua.
Scusate.
Stelle di neutroni.
Dottore, senta.
Mazzate stellari.
Stavo per dire, è vero, il costo è molto elevato, ma al netto ne vale la pena o no? Cioè, la borsa, quando lo ha saputo, cosa è crollata? Cosa è successo?
Credo che se ne sia sbattuta.
Che domanda è?
Alla borsa che fa.
Mi sembrava. No,
non credo che ne abbia risentito in alcun modo. Cioè, questa è una ricerca scientifica, non era spinta a produrre oro, ripeto, ma a testare appunto cosa succede a livello subatomico in una situazione in cui un atomo pesante come quello del piombo viene sparato a velocità luce.
È un po' come quando a un certo, cioè quella cosa dei diamanti artificiali che si possono fare.
Sì, il diamante artificiale si può fare anche perché un diamante è fatto con carbonio puro, quindi addirittura ne parlavamo in una puntata tanto tempo fa, lo fanno addirittura con le ceneri del caro estinto, no? Sì. Perché siamo fatti per il 18% di carbonio, quindi sì, si può fare, però anche lì ottieni dei diamanti molto piccoli, simbolici più che altro, no?
Esatto.
Io vorrei
e
farlo.
Il costo è importante perché devi, cioè tu anche lì devi ricostruire, cioè il diamante si forma nelle estreme profondità della terra, quindi a temperature e pressioni mostruose, tu devi rifare quelle condizioni lì, però in un laboratorio.
Okay. Caro Bellati, io comunque mi aspettavo da lei che dicesse: a questo punto dovrei dire che non sono un esperto di finanza e quindi chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di dire la loro, perché secondo me l'equazione mi dice che appena sanno che l'oro può essere riprodotto un po'...
No,
l'esperto.
Se il costo per produrre un miliardesimo di grammo d'oro ne spendi come per comprarne 50 kg, spieghi tu che non vale, no? Cioè, ma ti ripeto...
ma poi si affina la tecnica.
Sicuramente, lo scopo non era produrre l'oro, ma studiare che cosa succede dagli atomi in quelle condizioni estreme. Quindi è la conoscenza... È come... Allora, amici e amici, questa è la cosa bella. Tra gli alchimisti c'erano dei nomi importanti, anche Isaac Newton è stato un alchimista, no? E dall'alchimia poi si è ottenuto, cioè è diventata poi la chimica, cambiando poco il nome, no? E per cui qual era poi alla fine il valore in sé dell'operazione degli alchimisti? Era creare conoscenza.
Okay? Ok, provando a mischiare delle cose.
Eh sì, paciugavano con, certo c'era dietro tutta una cosa, Harry Potter ce lo insegna, no? Quando Hermione piglia il librone e legge che cos'è la pietra filosofale nel primo film, ti dice che cos'è, cioè questi cercavano appunto questo misterioso e magico strumento per trasformare il... E lì sì, a questo punto sì che ci sarebbe stata una valutazione pazzesca, perché cioè, era così facile, bastava una magia per ottenere tutto l'oro che volevi e la borsa certamente sarebbe crollata.
Okay. Ovviamente,
certo. Ma non in questo caso, stiamo tranquilli.
Oh, meno male, meno male. I ricchi restano ricchi e i poveri restano poveri. Oh,
ma se tu invece avessi la possibilità di trasformare qualsiasi cosa in qualcosa, in che cosa lo trasformeresti, scienziatissimo?
Che bella domanda.
Io trasformerei una domanda del Menga in una domanda bella, se potessi.
Cioè, no, dai, nell'amore.
Mi vuole bene. Dopo devo raccontare una cosa a tutte le ascoltatori e ascoltatrici e capire se mi danno ragione o meno di cosa ha fatto Kesten in questa settimana.
Ancora?
Sì.
L'odio in amore?
Scusa, che
cosa? Sì.
Ah, Clarice.
Trasformare l'odio.
Siamo molto connessi io e il Bellati questa sera.
È vero, è vero. Abbiamo pensato la stessa cosa. Però sì, certo, trasformare l'odio in amore, trasformare tutto in pace.
E poi non ci sono più le guerre, l'economia mondiale anche lì.
Crolla la borsa. Poi,
moriamo tutti di fame perché siamo tutti lì a fare l'amore. Non nessuno ha più il pane e quindi niente.
In che cosa trasformeresti? Scusami, la mia domanda, domanda intelligente, come l'avresti cambiata?
No, 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 io non lo so, io cambierei le vocali in consonanti e farebbe riderissimo il modo in cui parliamo da quel momento in poi.
Cioè hai una opportunità di cambiare il mondo, no, lui deve giocare con le,
sì,
capito?
Comunque, tipo il farfallino?
No, il farfallino. Ma no, diventa tipo... il codice fiscale, no?
Sì, farebbe abbastanza... probabilmente diventerebbe serbo-croato.
Sì, esatto, anche potrebbe essere così.
Sì, va bene, va bene, va bene. Senti, l'alchimia e l'alchikinger sono legati in qualche modo o è un puro caso?
Penso che sia un caso.
Ah, peccato.
Anche l'alchermes e tutto quello
anche
che
l'alka-seltzer.
Brava, brava.
Beh, però l'alka-seltzer... essendo comunque un composto chimico, ci sta, magari l'avevano già inventato gli alchimisti, che quando avevano i bruciori di stomaco, un po' di reflusso, ecco che mescolando pietra filosofale e l'osiris di lunga vita ottenevano un bel Alka-Seltzer.
L'osiris di lunga vita.
Sì, perché loro poi adesso, non so, l'Astrix c'è adesso, viene subito dopo?
Non lo
sì,
so,
sì.
Allora bisogna alzarle una palla perché gli scopi fondamentali degli alchimisti erano diversi. Loro cercavano diverse cose, la pietra filosofale era solo una degli scopi fondamentali degli alchimisti. Poi gli altri ce li racconta Astrid. Comunque staremo a vedere appunto che cosa succederà adesso in questi esperimenti impressionanti. Se intanto passa questo ragazzo con la macchina e,
in casa ti passa, okay.
Ma praticamente io sono al secondo piano, questa qua che sta smarmittando
con la moto scorreggetta, come diceva il nostro amico,
qualcosa di un po' più imponente. Comunque la cosa interessante, per esempio, ed è questo di cui andiamo sulla filosofia meravigliosa della scienza, è che tutto l'oro della terra, ma non solo, anche il piombo, ma non solo, anche lo iodio che abbiamo nel nostro corpo, eccetera, pare, pensate che, o quasi tutto l'oro, scusatemi, quasi tutti i metalli pesanti presenti sulla terra arrivano dallo spazio, e sembra che l'ultima fucina di materiali pesanti sia esplosa 4,6 miliardi di anni fa, mille anni luce di distanza dalla Terra, per una collisione tra due stelle di neutroni. In quell'episodio catastrofico, pensate che appunto parte dello iodio che abbiamo nel nostro corpo viene da lì.
E trasformeremo lo iodio in amore.
Amore. Amore. In amore.
Cosa che è riuscita a fare, scrive l'ascoltatore Fabrizio. La conversione dell'odio in amore è riuscita a Umberto Tozzi nel testo di Gloria. È vero,
hai ragione.
È vero, è vero. Grazie mille, Bellatone.
Ciao,
grazie,
scienziatissimo. Abbasci. Buona grigliata. No,
stai bene.
Ciao, sempre a grigliare lui. Ciao, carissimo.
Ciao.
Pupone.
Pupone. Bambolottone. 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 Bambulotte. John Forte. Roswell. Getting a little crazy. Look at here. Look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cats talking to her, buying her fake furs and taking her to the fever. Why does this kept? They ain't even it's been. She's been
friends, his Franklin's, hit the malls with her friends. Material girl living in a material world, but it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs, and all you college students playing Ouija's. Check the spelling, R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke, let me clear my throat. John Forte, grab the mic, don't sway this way.
I'm more than just a rhymer, you still a small timer. Hoping at the game, treat that ass a little kinda. Every step tangoed, yo beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My crew slang flow worldwide like a current. Whip to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math, you ain't half niggas out it. My man's claim true, you forget about it. Ho-ho, just a new stance, like my influence. Well recognized, you a lie trying to do it. Got juice, told your lady, oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead as my son survived. We strive to teach you, baby, and stay alive and
fly. Nice, baby. John Forte, yeah, watch your lady.
Watch your lady, yeah. Especially around baby girl.
If you got more than a dollar in your pocket right now, put your hands up.
Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan, but it ain't in my plan to make moves without the fam.
No,
can't keep it intact, yo, clef, do the track, John, play the Mac, while I pay the tax. Business as usual, watching suspects, still my assets get cut with G-Lets. We built this concept, connect like 9X. Drinks at the bar, my American Express.
Cook up the copper, pull up, then my cuff up you. Who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up, man. I love up you. Who's calling bluff?
Hey yo, John is chillin', dirty cash dealing. What more can I say? We livin', that's what we got it good. And since you understood, we be.
Yeah. Live at the carnival, 9-7. Till infinity, high. Refugee All Star. Can't stop.
Wyclef Jean, John Forte, insieme a Brass. We're trying to stay alive.
Can't stop the shining.
Can't stop the shining.
Shining.
Che abbiamo adesso?
Allora abbiamo la nostra, la nostra bravissima e dolcissima Astrid al telefono.
Dolcissima.
Cos'è? Sembra lo specchio.
Ma cioè, tipo, veramente, dolcissima, è una iena aerobica.
Ma è proprio
io non so se condividere questa cosa.
Ti fanno passare
però...
per dolcissima e fanno passare a me per stronza sempre.
Io la percepisco dolcissima. Poi
ciao Astrid, la tua amica ti ha dato della stronza. Come stai?
Non è vero.
Ma Clarice ha perfettamente ragione.
Ma guarda, ecco, è vero.
Pacatissima e dolcissima. Quella che non mi devi far girare le balle.
E forse giusto, ultimamente giusto. Le stanno girando un po' tanto.
Come me. Siamo uguali. Anche qua c'è parecchia connessione.
Ma d'altronde io e Clarice ci siamo scambiate tempo fa un regalo che è un aloe vera, che è una pianta che ha delle spine potentissime. E questo dice molto.
Sorelle
dico,
di sangue, tipo.
Cresce, cresce, sta benissimo. Sta benissimo,
vedi,
sono proprio contenta.
Perché poi più spine hanno, più le facciamo crescere bene.
Esatto.
Io stavo ero un attimo attonito perché stavo pensando che questo weekend mi sono dedicato...
Al giardinaggio?
Allora, giardinaggio è una parola grossa. Diciamo all'acquisto massivo di piante, vasi, portavasi, sottovasi per il balcone. Madonna quanto costano tutte quelle cose lì.
Sì, costa tantissimo, sì.
Ma
a parte che sei però un ciula perché mi chiamavi e io ho queste cose.
Hai vasi sottovasi, sì?
Sì, c'ho anche vasi rifiorelle grandi.
Ah, vabbè.
Una giù in cantina molto molto grande.
Va bene, parliamolo lo stesso dopo.
Poi soprattutto sono piena di aloe, quindi se vuoi dell'aloe non andarla a comprare.
Aloe black. Va bene, no? Veramente, sentiamoci dopo.
Ma hai già un'idea di come organizzare il balcone?
Con tante piante.
Ho capito, ma è un balcone a pieno sole, mezzo sole.
Tre quarti sole.
Dai, allora domenica prossima facciamo tutti assieme in diretta il balcone di
una roba entusiasmante.
Lo progettiamo, sì. Chiamiamo qualcuno di bravo. Vabbè, okay.
Sì, chiamiamo il nostro amico di interior, quello lì piante, che abbiamo sentito due domeniche fa e gli facciamo fare.
Non può mancare l'insalata da taglio e direi che qui...
Va bene, con il taglio okay. Sono a posto.
Devi avere anche sì, la sezione aromatiche, lo sai, vero?
Ce l'ho, ho già preso il timo, la menta, ho preso il prezzemolo, basta.
Mi ha preso il basilico?
No, il basilico tanto dura un secondo.
No,
ma se no è stato preso in realtà, sì.
Ma il basilico basta che lo dividi e poi ti dura un po' di più. Però vabbè, lasciamo stare adesso questa cosa qua. Io volevo parlare, cioè, o meglio, sapevo di arrivare dopo il Bellati. E il Bellati vi ha parlato di come si tramutano i metalli in oro, giusto?
Esattamente, sì, in un certo senso, sì.
Cioè, non ci ha dato la ricetta, ci ha spiegato cosa è successo.
Ha detto che comunque non conviene, costa un sacco, non ne vale la pena. Quindi io ho già abbandonato l'idea di diventare ricchissima.
Ma allora, se vuoi un'altra idea di successo, un business imprenditoriale da perseguire, gli alchimisti avevano anche quello della vita eterna.
Ah, ecco, questo mi interessa.
Ma è lì, secondo me il business c'è.
C'è l'elisir che cura tutte le malattie.
Bello.
Presente, sì. Quella roba lì. Però,
sempre Big Pharma
fine, quando...
comunque.
No, il tea oil, tipo.
Il tea tree oil.
Il tea tree oil.
Anche il Silvio, il tea tree oil. Oppure l'acqua di cocco che cura tutto per qualcuno.
Ogni tanto ti vendono queste cose che sembra che facciano tutto, intervengono su tutto. Ma in realtà la cosa bellissima però è che l'alchimia è stata una scienza, o meglio una pseudoscienza, che è andata avanti tantissimi secoli, perché i primi alchimisti sono gli antichi greci fondamentalmente, ma poi si è spostata verso l'Arabia, verso l'India, ha cercato di tornare anche nel mondo latino, però poi la Chiesa ha cominciato a vederla un po' storta, però c'erano gli alchimisti medievalisti. Ma la cosa più bella, quando tu vai a leggere la storia dell'alchimia come realtà scientifica di ricerca, è tutto un vorrei ma non posso, fondamentalmente. Mi piacerebbe, ma è tutta un'elevazione verso un raggiungimento che non c'è mai.
C'è gente che non sapeva scegliersi le proprie battaglie, diciamo.
Gente che... allora, è molto interessante perché sapete che in Italia c'è tanta la divisione tra cultura e tecnica. Quindi tu fai o segui un percorso scientifico o segui un percorso culturale.
O fai l'artistico o fai lo scientifico.
Esatto.
No, quella in cosa,
è che fai così.
Quella cosa anche... diciamo appunto che ha le sue radici nel Medioevo, cioè le scuole tecniche e le scuole invece che ti insegnavano la cultura in senso umanistico e letterario. In realtà l'alchimia univa le due cose e quindi faceva degli esperimenti assolutamente empirici e con dei riscontri abbastanza discutibili, ma per elevare lo stato dell'uomo.
E della donna.
E certo,
sì, dell'essere
stato
umano.
Dell'umanità in questo senso, poi in quegli anni non so quante donne. Però per dirti, cioè, anche Isaac Newton è stato un alchimista.
Ce lo diceva prima Bellati al volo così, che anche lui ha, insomma, flirtato con una pseudoscienza. Però poi se ne è vergognato, ha buttato via, ha detto che la tessera gliel'hanno fatta firmare così durante una riunione.
Ma senti, ma invece anche Leonardo da Vinci, evidentemente, abbiamo detto arte e scienza.
Chi mamma mia, lui? Ma stasera la Clarice mi stai tirando fuori delle chicche.
Ti sorprende.
No, brava.
Se lo abbia mai dichiarato, fondamentalmente. Allora, considera anche che i primissimi alchimisti usavano fondamentalmente tre cose per fare i loro esperimenti, che erano allume, aceto e
colla vinilica.
E forbicine con la punta arrotondata.
No, scusami, allume,
aceto e urina.
Urina?
Urina. Vabbè, è ammoniaca, sì.
Sì, alla fine.
E facevano tinture, facevano preparazioni di perle artificiali, miglioravano la brillantezza dei metalli, poi scrivevano dei loro sogni, secondo me provavano anche a fare dei viaggi allucinogeni.
Ah, può essere, una cosa un po' più sciamanica. Diciamo.
Ma senza volerlo, con le inalazioni.
Esatto, può essere, già il piombo non è che ti consente di fare dei bei viaggioni. Ma la cosa, diciamo, più particolare è che a un certo punto della sua vita, con Paracelso, che era un alchimista svizzero, si avvicina alla medicina. Proprio per questo obiettivo qua, cioè lui diceva che la medicina, tutta la scienza medica si deve fondare sulla filosofia, sull'astrologia, perché gli astri influenzano il corpo umano, e ho detto influenzano perché a noi ogni anno viene l'influenza, hai capito? E poi c'era l'alchimia eletica, quindi era
l'alchimia
eletica.
Eletica.
E congiunzione è l'apostrofo.
Giuro che sono rimasto incastrato a pensare che
non è eletica,
fosse l'eletico.
A proposito di confusione, il nostro dolcissimo Marco Schiaffino ci chiede: ma allume il formaggio turco?
No, non credo.
Però magari
credo
sì.
Assolutamente. Però ecco, quindi uno potrebbe pensare che a questo punto la visione, l'evoluzione del pensiero alchemico possa essere la medicina, e invece no. Invece no, perché c'erano tutti i medici, quelli veri, quelli della scuola Ippocrate, che gli hanno detto: Ciccio, ma cosa stai raccontando, capito? In realtà l'alchimia smette di esistere intorno al XVIII secolo, perché a quel punto fiorisce in maniera più consistente la vera scienza che eredita tutto questo, che è
la chimica.
Dovevi crederci un po' di più. Sì, è fondamentalmente la chimica l'erede di tutto il discorso alchemico, fondamentalmente, ma perché loro effettivamente si occupavano di pensare a trasmutare le cose, cioè cambiare l'aspetto delle cose, ma anche a far evolvere le cose più velocemente.
Okay.
Quello era l'obiettivo. E quindi se io ti evolvo più velocemente, in qualche modo controllo il tuo tempo, anche biologico e naturale.
Perché non hanno pensato di fare un antidolorifico? Seriamente? Cioè, avrebbero potuto, no? Il dolore era uno dei grandi nemici del...
Ma forse ci hanno anche provato, capito? A un certo punto forse ci hanno anche provato. Di fatto esistono le ricette alchemiche, poi io non mi sono andata a leggere.
E allora?
Però ci sono, loro scrivevano delle ricette, poi erano tutti esperimenti abbastanza empirici, però alchimisti famosi, poi c'è Flamel, ovviamente. Che è quello a cui Nicolas Flamel, a cui si attribuisce il fatto di aver veramente scoperto la pietra filosofale. Ermete Trismegisto, che è proprio considerato uno dei padri dell'alchimia, che aveva scritto il corpo ermetico.
E anche dei nomi belli.
Sì, ma sai perché? Perché all'inizio se lo inventavano.
Ah sì? Erano nomi d'arte?
Sì, esatto, si davano dei nomi d'arte.
Che buon gusto. Senti, ma invece chi ha preso l'eredità? C'è qualcuno oggigiorno?
Ma
portato avanti
nel senso che mi verrebbe da dirti
Vanna Marchi,
i complottisti di QAnon, mi verrebbe da dirti questo, che
Donna Simiento,
la vita eterna, capito?
Lucas Casella, insomma,
personaggi.
Adesso si presta molto, ma probabilmente l'idea, cioè quell'idea di cercare la vita eterna, la soluzione, la panacea a tutti i mali, eccetera, la facevano in un modo più pseudoscientifico.
Poi sì, certo. Però alla fine è sempre la ricerca della stessa cosa: religione,
vero?
Scienza, alchimia, pubblicità che incombe.
Ce n'è un altro personaggio che è storico però non mitico, che è vissuto nel 300 circa ed è considerato uno dei padri dell'alchimia, è Zosimo di Panopolis.
Appena che inventato, sembra però suona bene.
Un personaggio di Paperino, tipo.
L'ha inventato.
Erano anche un po' maghi, facevano anche i trucchi di magia, queste cose.
Infatti è un po' un inizio di un sacco di cose, non tutte utili,
gradevole. No?
Senti,
ci dobbiamo
salutare perché è arrivata la pubblicità. Ha detto ciao, devo andare.
Incombe.
Ragazzi, ci si sente domenica prossima.
Domenica prossima.
Sarà bellissimo. Ciao.
Ciao,
ciao Astrid, grazie.
Ciao amica.
Ciao.
La seconda parte di Domenica In.
Ti sei scatenato, Gem? Hai remixato, hai scratchato.
Non ho fatto assolutamente nulla. Ormai la radio moderna è incredibilmente noiosa. Ti limiti a schiacciare play e basta. Però scegliere dei pezzi, tipo questo.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
Ok, abbiamo la...
No, l'hai tagliata.
Non capisco perché.
Come la rimando?
Ma tu l'hai registrata? Perché secondo me prenderesti un sacco di dollari.
No, l'ha rubata a Mischietta. Cioè, se la registra finisce in galera immediatamente.
Esatto.
Per un attimo ci ho voluto credere.
Hai
però...
fatto bene, secondo me. Perché c'è Gaia sul pezzo?
Non lo so, ce lo chiediamo un po' tutti, però cerca di dare una...
Allora, c'è Gaia sul pezzo perché... Il weekend prossimo, settimana prossima, dal 23 al 25 maggio, torna WeWorld Festival, che noi seguiamo con grande affetto ogni anno. Abbiamo già parlato l'anno scorso, Quest'anno siamo alla 15ª edizione e abbiamo qua Marco Chiesara, che è il presidente dell'organizzazione. Perché prima gli ho chiesto se fosse giusto l'accento e quindi ho sorriso guardandolo.
Poteva essere Chiesara?
Cioè, magari Chiesara. O Chiesara.
Ma Marco, posso farti una domanda? Quante volte effettivamente hanno sbagliato il tuo cognome nella vita?
Io prenoto al ristorante con Rossi, di solito.
Che è il presidente dell'organizzazione We World Onlus. Esatto. Giusto? E poi abbiamo Greta Nicolini, che è la direttrice del festival, e andremo a chiedere un po' a loro come si organizza il weekend. Ma vorrei partire prima, Marco, su una spiegazione generica per i nostri ascoltatori e ascoltatrici di che cosa è We World.
Sì, grazie Gaia, confermo che ci seguite sempre con grande affetto e di questo noi siamo contenti. We World è un'organizzazione non governativa, siamo attivi in 25 paesi, compresa l'Italia, con progetti di cooperazione. Noi lavoriamo soprattutto con donne, bambine, bambini e come dire, aiutiamo le persone a superare le situazioni di emergenza e lavoriamo per garantire loro una vita degna, per garantire loro il diritto al futuro, che è un po' un concetto che per noi è particolarmente importante, attraverso programmi di sviluppo economico ed umano. E dicevo, lavoriamo in tutto il mondo e lavoriamo anche in Italia, in diverse città d'Italia, con progetti rivolti a donne e bambini.
Per noi, scusami, dove è nata We World?
We World è nata a Milano e Bologna.
Ah, ok.
Siamo presenti a Milano e Bologna e siamo nati in queste due città. Secondo noi la cosa bella del festival è la 15ª edizione, e per noi è importante avere un festival, avere un momento in cui approfondire quello che facciamo, perché crediamo che un pezzo importante del nostro lavoro sia passare il microfono alle persone con cui lavoriamo, dare voce, perché soltanto ascoltando le loro voci che possiamo davvero cambiare le cose, davvero costruire qualcosa di importante. Quindi abbiamo il festival a Milano, siamo alla 15ª edizione, abbiamo un festival a ottobre a Bologna, è una parte importante del nostro lavoro, certo. Questo ci tengo a dirlo.
Certo, far vedere anche, detto in parole molto povere, quanto sbattimento immagino ci sia dietro, anche perché non sono mai lavori semplici quelli che si occupano del, come dicevi tu,
le persone.
Sì, in realtà delle persone che hanno difficoltà, soprattutto in giro per il mondo, e che richiedono un certo sforzo, immagino.
E senti una cosa, Greta, 23-25 maggio a Base. Per me è un appuntamento fisso.
Sì, Base ormai per noi non è solo una location che ci accoglie, ma è un partner con cui costruiamo insieme il programma. Quest'anno il programma è ricchissimo.
È molto bello, scusami, anche il tema, no? Il claim che avete utilizzato.
La parola chiave di quest'anno è Unite Plurali. L'idea era quella di portare il racconto della complessità, quindi in un'epoca in cui c'è un'ipersemplificazione di tutto quanto, noi volevamo portare invece il concetto che c'è tanta complessità nei temi che portiamo per la parità di genere, e che solo unite, solo plurali, possiamo costruire dei cambiamenti veri. Siamo sempre state abituate alla richiesta di scegliere, quindi di scegliere se essere belle o brave, essere in carriera o madri,
essere mamme o non mamme,
esatto,
anche
insomma abbiamo una quantità di scelte quotidiane noi donne, e l'idea era proprio quella di dire: quest'anno scegliamo la E, che è la lettera più femminista dell'alfabeto, e prendiamoci tutto. Però l'idea è che per prendersi questo tutto dobbiamo creare delle alleanze anche con le persone che sono fuori dalle nostre bolle, solo così produciamo un cambiamento reale. E tutto il programma si costruisce con questo filo rosso, questa voglia di dare voce anche a persone che non sono già convinte, che non sono già all'interno delle nostre bolle, quindi raccontare le tante tematiche che trattiamo in maniera molto diversa, come diceva Marco, passando il microfono, per cui parleremo di genitorialità, parleremo di corpi, parleremo di sessualità, parleremo di linguaggio, parleremo di autonomia economica, parleremo di tantissime tematiche che in questi 15 anni abbiamo tante volte messo sul tavolo, ma proveremo a farlo in maniera sempre diversa.
Com'è l'identikit, se si può fare, della persona media che vi immaginate come quella che è ancora da convincere, cioè che è curiosa ma che è un po' così.
Allora, il nostro pubblico è, come penso vi immaginate, per l'80% un pubblico femminile.
Sì.
di generazioni diverse, abbiamo un range che va dai 20 anni a di più. E poi abbiamo insieme a noi quelli che chiamiamo i trascinati.
Ok, quelli che vi accompagni al
esatto. Vabbè, vengo. Ed è molto bello perché si riconoscono subito, perché sono un po' perplessi però è molto interessante vedere come invece vengano coinvolti e coinvolte in maniera immediata anche dai nostri ospiti.
Quindi funziona.
Funziona, il nostro pubblico è un pubblico estremamente attivo che fa moltissime domande ed è molto bello perché le domande vengono anche da chi invece di queste tematiche non ha pienamente confidenza.
Giusto, ci sta.
E poi lo vediamo perché le persone tornano di anno in anno, ormai c'è una bella comunità intorno a WeWorld, tornano e poi aumentano ogni anno, e quindi vuol dire che questo che ne parlano, che poi trascinano altre persone, come diceva Greta. Sarà una cosa di cui siamo contenti.
Lo state facendo giusto, diciamo.
Speriamo.
A questo proposito, anch'io volevo collegarmi a quello che ha appena detto Gem. Le generazioni più giovani, come riuscite a coinvolgerle? Allora, e con quale tipo di linguaggio? Con che cosa?
Abbiamo alcuni talk e alcuni laboratori dedicati proprio ai più giovani e alle più giovani. Abbiamo un format bellissimo, ce lo diciamo da soli, che abbiamo fatto nascere a Milano e che portiamo un po' in tutta Italia, che si chiama Chiacchierata Femminista, che nasceva proprio con l'esigenza di intercettare un pubblico un po' più giovane, quindi diciamo dai 18-20 anni in su. Inizialmente pensavamo di coinvolgere solo donne, ma in maniera molto naturale si è esteso anche a una componente maschile e a persone di età molto diverse. È un cerchio di persone che si scambiano informazioni, che si mettono molto in gioco. Al festival ne avremo uno molto bello con Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, proprio sugli stereotipi al maschile, anche i maschi piangono, che è andato sold out in un giorno e mezzo.
Beh, anche perché è molto bravo.
Lui è bravissimo.
Anche se non è vero che i maschi piangono, ci tengo a dirlo anche.
Non è vero.
Sia mai. Prima lui.
E poi proviamo a proporre dei linguaggi invece più adatti alle nuove generazioni. Per esempio quest'anno con Amirissa abbiamo un laboratorio di rap che lavora proprio sulla costruzione del linguaggio e su come decostruirlo.
Ma grande lui.
Sì, lui
è, tra l'altro l'abbiamo sentito un sacco di volte proprio perché è super attento a determinate tematiche, sì. Diciamo che polverizza un po' quello che è
lo stereotipo,
il luogo comune del rapper. Sì.
Sì, devo dire che noi ci siamo innamorati immediatamente di Amirissa. Sì.
Ed è un po' l'obiettivo di quel laboratorio, come dicevi tu, decostruire, far saltare i luoghi comuni e provare poi a veicolare altri messaggi sempre attraverso il rap.
Uh-huh.
E questo è uno dei modi per raggiungere, insomma, è il laboratorio riservato ai ragazzi dai 15 ai 20 anni, quindi
perfetto.
Diventa proprio un modo per parlare con i più giovani.
Che figata. E diamo qualche dato pratico?
No, volevo chiedere, c'erano anche, prima di dare e salutarvi, dati pratici, c'erano anche delle mostre fotografiche, vero Marco, di cui volevi?
Sì. Allora, il festival si caratterizza per avere tanti linguaggi, per poter passare il messaggio in maniera sempre non mediata, per cui abbiamo talk, laboratori, performance, film, mostre fotografiche. In particolare quest'anno abbiamo due mostre fotografiche, una si chiama Volti e racconti dai margini, è una mostra collettiva che raccoglie tutta una serie di fotografie da Afghanistan, Kenya, Tanzania, Ucraina, sono paesi in cui WeWorld è presente, e sono volti e storie di donne, di bambine, di comunità che resistono, che resistono agli effetti dei conflitti, della povertà e della discriminazione. Qui sono scatti di Jafar Mosavi, Daniele Ratti e Ugo Weber, e a fianco alle fotografie ci sono poi anche opere d'arte. Abbiamo come artisti e artiste Liberata Alibalio, Anna Nicalu e Precious Seronga. E poi abbiamo un'altra mostra che si chiama Isola, è un progetto fotografico di Simona Ghizzoni. Simona Ghizzoni ha lavorato con WeWorld anche in altre occasioni, è un legame che va avanti da tanti anni ed è un racconto autobiografico e che intreccia la sua memoria personale, la riscoperta delle radici e una connessione profonda con la natura. E queste sono due mostre che sono sempre aperte, sono sempre
okay, quindi sono sempre visitabili.
Sempre visitabili
durante il festival, esatto.
Ok, festival che dura 3 giorni, abbiamo detto, dal 23 al 25, dalle 9:30-10.
Dalle 10 del mattino apriamo con lo yoga in terrazza tutte le mattine, che è prenotabile con una piccolissima donazione ai nostri spazi donna nelle periferie d'Italia per lavorare
per aiutare, certo.
fino alle 9:30 di sera.
Ok, quindi a me è consigliabile prenotare quando ci sono queste attività. Diamo un sito così.
Direttamente da wework.it è possibile trovare dall'home page il programma del festival e attraverso il sito prenotare i singoli appuntamenti.
Che sono tutti gratuiti, tranne alcuni che però hanno donazioni. Comunque, esatto, è sempre importante dire che quando c'è il contributo è libero, consigliato, ma sempre per donazioni.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.
Andiamo allora a base weekend prossimo.
Sì, weekend prossimo, mica adesso.
No, weekend vuoto. Prossimo.
Vuoto, magari c'è qualcos'altro.
Sì.
Che gaffe.
Causa, el problema y el dilema que nos pasa. Esa cosa nos separa, nos acerca en una pausa, nos abraza con coraza, nos aleja en una danza. Corazón galopante y oscilante, te mira tiritando intimidante. Pero ya sabes, esa cosa que nos une, nos guía y nos lleva luego hasta las nubes.
Baila.
Versione un po' diversa, ma bellissima secondo me.
Ci sta questa domenica sera.
Abbiamo al telefono la nostra Zena con la rubrica Manco li cani. No, non è vero, non si chiama.
Però, si però bella, bello, Manco li cani. Ti piace, Ze?
Dico Manco li cani, effettivamente.
Esatto.
Potrebbe stare. Vabbè.
Sì, potrebbe essere anche la mia rubrica di ricette.
Ma,
anche,
vuoi,
anche, vuoi. Anche, anche secondo me.
Sì. Come stai? Dove sei di bello?
Allora ragazzi, sono in una spiaggia alla Palma che si chiama Charco Verde, dove ho appena finito un torneo di beach volley.
Ok,
hai vinto?
Voi.
Parlavamo di luoghi comuni prima e tu sei ecco. Veramente, cioè riunisci tutto quello che ci si immagina della vita hippie in giro per il mondo.
Comunque
il
ogni volta mi spezzi il cuore, guarda, veramente.
Vabbè,
sì,
vabbè.
È vero ragazzi, sono proprio una serie di luoghi comuni tutti insieme, lo ammetto. Ho anche, cioè, faccio anche l'uncinetto, cioè più di così, capito?
È vero,
al tramonto,
uncinetto, guarda, camper, uncinetto,
cane.
Tutte le Birkenstock, tutte queste robe qua, no?
E droghe leggere. Vabbè, allora, dicevi.
Invece, quest'oggi parlerò del mio solito luogo comune, che è parlare di cani.
Sì.
Sì.
E nello specifico, volevo parlarvi della clonazione di cani. Mm.
Mm. Quando ti piace molto il tuo cane, ne vuoi uno uguale.
Ne vuoi uno molto uguale. Praticamente, già alcuni personaggi famosi, ovviamente, figuriamoci, l'hanno fatto. Allora, praticamente in cosa consiste? Innanzitutto nel trovare circa 50.000 euro.
Ok.
Vabbè, se sei una persona famosa e ricca...
Un primo step. Se sei ricco, vabbè, finisce.
Ma è giusto che tocchi, che costino tanto queste cose? Quando c'è un cretino che ci crede e vuole farlo, che spenda soldi, no?
Non è tanto.
Vabbè, scusami,
mi arrabbio, vai avanti.
No, hai ragione.
Scusami. Ma ho capito dove vuoi arrivare. Scusami, io voglio che il mio cagnolino...
A 100.000 euro, quindi... Non lo so, magari fra qualche anno non costerà sempre meno, un po' come quando i cellulari costavano un botto.
Esatto, però anche a meno.
E allora, praticamente la colazione del cane consiste in, innanzitutto bisogna prelevare un campione del cane entro 5 giorni dalla sua morte.
Ok. Non va male.
E già questo è un po' macabro.
Ma un campione di cosa? Adesso voglio proprio entrare nel vivo, no, nel morto.
Una delle aziende, diciamo, del cui sito mi sono informata, chiede un pezzo di orecchio.
Ok, vabbè.
Nello specifico. Già questo è un po' macabro, però vabbè. Poi che cosa fanno? Gli scienziati dovranno prelevare delle cellule somatiche da questo campione, no? Teseo, tranquillo.
Teseo è preoccupatissimo, cioè veramente preoccupato.
Non ce li abbiamo 50.000 euro, stai tranquillo. E ti prelevano da questo campione cellule somatiche, da cui poi cosa fanno? Rimuovono il nucleo invece da un ovocita donato da un'altra cagna.
Ok.
Ok. Dentro questo ovocita denuclearizzato ci inseriscono invece il nucleo della cellula del cane che vuoi clonare.
Certo.
Okay. A questo punto l'ovocita viene stimolato in laboratorio in modo da svilupparsi in un embrione. Okay. Questo embrione viene successivamente impiantato in una cagna surrogata, ok? Che porterà poi avanti la gravidanza.
Immagino che firmi prima di fare questa cosa, ovviamente. È assolutamente consentito.
La cagna no.
Volontaria.
La cagna no.
La volontaria, ti rispondono,
diciamo,
seriamente.
Evidentemente no. Infatti dobbiamo considerare, per esempio, che quando hanno clonato il primo cane, che si chiama Snoopy, usarono 1000 embrioni e oltre 120 cagne surrogate.
Ok.
E di tutto questo processo solo 3 gravidanze arrivarono a termine, ma solo uno nacque vivo.
No, beh, è una strage.
Sì, quindi è una strage.
A quando? A quando risale il primo esperimento?
Circa 10 anni fa. Circa 10 anni fa. Ora, il punto, diciamo, ci sono vari punti che fanno un po' riflettere su questo, no? Cioè, il primo è, non in ordine, diciamo, di importanza, secondo me, la nostra difficoltà chiaramente è ad elaborare un lutto, che è comprensibile.
Sì.
No, cioè, io dico sempre, il giorno in cui Teseo non ci sarà più, però per fortuna Teseo mi ha detto che ha intenzione di vivere 100 anni, però il giorno in cui Teseo non ci sarà più, io non la prenderò particolarmente bene questa cosa.
Immagino.
E quindi chiaramente, diciamo, tutta la parte di elaborazione del lutto non è semplice, anche se le persone sagge dicono che anche il lutto fa parte della vita e può essere in realtà uno strumento per continuare a portarsi dentro di sé tutto ciò che di bello ci ha regalato qualsiasi individuo nel corso della sua vita che ha trascorso con noi, quindi
sì,
un po'
certo.
Ce la dobbiamo mettere via. Gli altri aspetti inquietanti sono innanzitutto che il soggetto che uno va a clonare non è il cane con cui vivevi prima.
Eh no,
infatti,
perché comunque
ogni individuo è fatto da componenti genetiche, ma anche da componenti di esperienza.
Esatto.
Ambientali.
E quindi, esatto, tutto ciò che noi siamo non saremo quando avremo a che fare con quel cucciolo e tutte le esperienze che abbiamo vissuto con il nostro cane non potranno essere le stesse, quindi comunque questo soggetto non sarà necessariamente caratterialmente come il soggetto che il cane con cui vivevamo prima. L'altro aspetto abbastanza inquietante sono tutte le malattie che ne derivano, nel senso che comunque ci sono vari rischi di malformazioni e di altre malattie, quindi comunque anche la sopravvivenza di questo soggetto clonato è a rischio.
È come quando fai la fotocopia di una fotocopia.
Esatto, non è che proprio ti rimane tutto quello che hai fotocopiato. Tra l'altro, per esempio, il primo cane, Snoopy, quello che era stato clonato, lui morì a 12 anni per un cancro.
Okay.
Il clonato morì a 10 anni per lo stesso tumore. Quindi già, per esempio, se tu hai un cane che ha una malattia, io penso a Teseo che ha sviluppato il tumore, ecco, magari andare a far vivere la stessa cosa al clone, magari no.
Certo.
Cioè già ci è andata bene così, no? Quindi c'è anche questa componente che è interessante, perché comunque ci aiuta a riflettere su quanto il nostro bisogno, poi alla fine emotivo, perché poi tanto i cani in gran parte vanno ad appagare quelle che sono le nostre necessità emotive, ci fa andare oltre alla logica, poi, senza contare tutto l'aspetto di sfruttamento animale che c'è dietro.
Sì.
Perché appunto stiamo parlando di cagne che ovviamente contro la loro volontà vengono continuamente ingravidate e devono portare avanti. Poi la cosa assurda è che, per esempio, cosa fanno? Per ottimizzare, in una stessa cagna ci mettono diversi cuccioli di clone.
Già che ci sei.
Già che sei lì, no? Quindi proprio come se fosse un forno che dici, già che scaldo il pane,
cioè ne metto dentro tre pagnotte, così ne escono tre magari.
No, magari il pane e la lasagna, cioè ci metto il chihuahua,
sì,
e ci metto il carlino.
Proprio magari tre diversi.
E la cagna poi è abbastanza basita. Cazzo,
diciamo, esatto. Senti, ho proprio cercato Snoopy, che è Snoopy, è scritto Snoopy
con due P,
S-N-U-P-P-Y.
Sì. Esatto, era un levriero afgano.
Ok.
Quindi sì, immaginatevi insomma l'orecchio di un levriero afgano che viene appunto
ma anche no,
no?
Non lo immaginavo.
Ok.
Sì.
E ha coinvolto 123 madri surrogate.
Sì,
sì, è
cui
che
solo
dicevo,
due hanno prodotto cuccioli. Sì,
sì, sì. Era tutto, quello che, era tutto corretto quello che ci ha detto.
Forse sì, mi sono un attimino sconvolta dall'orecchio, perdone, ho cercato questa informazione. Avevo perso il levriero afgano, però. No.
Vabbè, non è,
no, è vero, non aveva detto
perché
la razza.
Tanto era diciamo
un dettaglio.
Poco conta, cioè, perché comunque
certo,
parliamo di poveri soggetti che alla fine subiscono determinate, diciamo, volontà dell'essere umano. Ecco, quindi volevo parlarvi della clonazione del cane.
Grazie,
detto questo, per quanto mi riguarda, è un tema comunque, per quanto io abbia chiara la mia scelta etica,
sì,
e capisco a volte
quando sei
capirlo
lì. No, certo.
Sì, umanamente capisci che uno vuole
prenderlo. Poi magari penso, vabbè, ma magari, per esempio, io con 50.000 euro ci campo 50 anni, cioè nel senso, per la vita che faccio.
E chi se ne frega del cane? No, scherzo. Scherzo,
no, però nel senso, voglio dire, posso tutti i cani che uno incontra in mezzo alla strada, dici, vabbè.
Ne salvi molti di più con 50.000 euro invece che ne produrne uno.
Magari la scienza dovrebbe studiare un modo per farli vivere di più.
Esatto,
chi lo sa,
capito? Cioè,
chi lo
io
sa.
50
se proprio vogliamo
euro, se mi dicessero il tuo cane poi con 50.000 euro muore il giorno prima della tua morte,
subito
dico okay, ok, va bene. Cioè, se può vivere 8 anni, cioè può vivere 70 anni, allora dico vabbè, però magari questi ci potrei anche spenderceli.
Dubbi amletici ed etici che sì, lasciamo alle nostre
Duttrici
ascoltatori,
perché
abbiamo finito la trasmissione. Cara Zena, ti salutiamo.
Certo, ragazzi,
ciao Ze,
vi mando un bacio forte,
buon
ciao
bagno,
ciao,
buona spiaggia, ciao, ciao,
ciao
Ze,
ciao.